E allora siamo in diretta con Pietro Basso, che segue diversi blog, strumenti di controinformazione che riguardano le politiche del lavoro, ma soprattutto le lotte dal basso. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, oggi in particolare andiamo a parlare di un argomento, visto che questo spazio si occupa soprattutto di strumenti, dispositivi repressivi messi in campo. Partiamo dal caso specifico della repressione degli scioperanti del settore logistico, con il caso FedEx, Federal Express, colosso della logistica multinazionale statunitense. Ecco, puoi raccontarci cos'è concretamente avvenuto? Chi sono questi picchiatori assoldati e qual è la simbiosi tra security privata e forze dell'ordine?
Allora, abbiamo due situazioni differenti. Una è avvenuta a San Giuliano Milanese ad aprile. In questo caso la FedEx Zampieri, diciamo un'impresa che lavora per FedEx, hanno arruolato l'SKP, che è una vera e propria impresa di vigilanza molto grossa, che fa addirittura servizi di antipirateria sulle navi mercantili nel Corno d'Africa e anche in altre zone del mondo. E questa impresa è anche legata al Ministero degli Interni, a parte che questa impresa era quella che si occupava, o comunque il responsabile di questa impresa era responsabile della sicurezza di Berlusconi, ma questa impresa lavora anche per il Ministero degli Interni ed è un'impresa che ha selezionato tra i propri arruolati, perché bisogna parlare di questo, tra picchiatori, ha selezionato gente che viene dall'ambiente dei gruppi ultras dell'Inter, di orientamenti fascisti o addirittura nazistoidi, e altri elementi vicini all'Ndrangheta. Per cui abbiamo a che fare con una impresa di sicurezza. Poi dirò qualcosa sul quanto si è ampliato questo settore in Italia negli ultimi anni, un'impresa di picchiatori, di mazzieri, di guardie giurate armate, che dice questo SKP hanno percorsi formativi selettivi particolari, io credo anche di tipo politico. E questa è una prima situazione. Una seconda situazione si è verificata all'inizio del mese di giugno alla FedEx, sempre FedEx Zampieri di Tavazzano, in provincia di Lodi. In questo caso la modalità è stata leggermente diversa, cioè non risulta, almeno non risulta a quello che so io, quello che sa anche il SICOVAS, non risulta che sia implicata di nuovo l'SKP. Sono sicuramente implicati elementi di Zampieri che si sono presentati vestiti da, diciamo così, da dipendenti facchini, no, ma non lo sono, che guidavano un gruppo nel quale, oltre che elementi, diciamo, assoldati per la vigilanza, c'erano anche proprio lavoratori crumili. E questa è una questione grossa che, andando avanti in un processo di disoccupazione e di miseria, non solo di povertà, ma anche di miseria di settori del proletariato, immigrato e non solo, potrebbe pericolosamente ripetersi. Ciò che accomuna i due casi è che FedEx, diciamo, mi verrebbe da dire all'americana, no? Fa ricorso alla violenza organizzata contro i lavoratori, in due modalità che non vanno sovrapposte, secondo me. La seconda è ancora più pericolosa della prima, perché dà adito alla rappresentazione della guerra tra poveri, ma la prima è pericolosa per la vita dei lavoratori che fanno il picchetto, perché si tratta di mazzieri e di delinquenti di professione, in sostanza. Ecco, io dico, sono rimasto sorpreso, ecco perché sul Pungolo Rosso abbiamo detto: ma come mai c'è questo silenzio? Lo abbiamo detto ad aprile, e poi il 18 di giugno è stato ammazzato a Dil. Ma come mai tutto tace? Come mai non si fanno campagne contro questo processo che vede direttamente implicate le grandi imprese della logistica, e non solo lì, perché le intimidazioni a San Giuliano Milanese e a Peschiera Borromeo, siamo sempre FedEx che si è assunta questo ruolo di avanguardia nell'aggressione fisica ai lavoratori e ai lavoratori del Sicovas, no? Come mai queste aggressioni stanno passando così sotto silenzio? Poi, quando si è arrivati alla uccisione di Adil, allora c'è stato un po' un risveglio, persino, diciamo così, dei Lerner, dei Cofferati, eccetera, eccetera. Però attenzione, perché questo processo in un certo senso legittimato, autolegittimato per l'azione di connivenza della polizia e anche della magistratura, perché la polizia è stata a osservare, diciamo così, e poi alla fine, questo ad aprile, addirittura ha identificato quelli che erano stati picchiati. La magistratura ha fatto un atto veramente vergognoso, che è quello di derubricare l'omicidio compiuto il 18 vicino Novara, davanti alla Lidl, derubricarlo a omicidio stradale. Allora, è chiaro che il singolo autista è soltanto l'ultima ruota di questo carro di aggressione, e non facciamo certo noi, certamente non io, diciamo così, il difensore delle pene esemplari, perché gli autori di questo crimine sono i padroni e il governo, è un autore collettivo, questo crimine è l'ultima ruota del carro, quello che lo ha commesso, ma la magistratura copre esattamente i responsabili del crimine collettivo.
Sì, condivido anch'io che sia più interessante palesare questo processo al di là dell'esito poi dell'emergere di questi fenomeni, ma appunto il fatto che un'azienda come SKP Group, che come ci raccontavi tu è veramente uno scenario divulgare il più possibile, perché un elemento di controinformazione che ci descrive una fetta di contemporaneità altrimenti molto nascosta. Cioè, il fatto che un gruppo con al suo interno componenti paramilitari, e come ci raccontavi tu, con anche una formazione culturale ben precisa e politica ben precisa, lavori in qualche modo facendo il lavoro sporco, come dire, l'aggressione muscolare, e in qualche modo anche la stessa azienda organizzi crumiri armati all'interno della sua forza lavoro per reprimere le istanze sindacali conflittuali come quella di Sicovas, ci rimanda a uno scenario quasi da inizio secolo, cioè inizio secolo precedente. Sì. E tra l'altro, appunto, se eravamo abituati in qualche modo, perché sono emersi negli anni diversi casi dell'utilizzo di strutture, per esempio, investigative private per osservare le organizzazioni sindacali o di attivisti esterni che lottavano con campagne specifiche, in questo caso si passa alla violenza muscolare. Ecco. Se hai conoscenza di altri casi simili in Italia?
Guarda, allora, io come ti dissi, insieme con altri compagni, stiamo cercando di fare un quadro complessivo per fare una denuncia. Sempre le denunce devono essere sempre basate su fatti serie, non fare polveroni. Ecco, allora quello che noi ci sentiamo di dire, dico io per dire i compagni, noi i compagni che curano il pungolo rosso, quello che mi sento di dire è che c'è già su scala molto ampia, molto capillare, una azione di intimidazione fisica quotidiana svolta da figure che sono simili quelle SKP Group sono simili perché e sono un certo tipo, non tutti, ma un certo tipo di caporali delle campagne, i quali sono molto spesso legati direttamente a gruppi malavitosi. Nelle campagne c'è una struttura, come posso dire, più capillare. Questo gruppo di cui abbiamo parlato, SKI, è un gruppo internazionale che agisce su scala internazionale, no? Nelle campagne del sud e anche del nord ci sono figure di caporali legati alla malavita organizzata. Io sono sempre stato contrario, lo sono tuttora, a sparare a zero contro i caporali senza vedere i generali, no? Come a sparare a zero contro questo delinquente che ha messo sotto e ha ucciso Adil Belatlim e non ai mandanti suoi. Però dobbiamo sapere che quello che abbiamo visto operarsi contro Adil, che abbiamo visto a San Giuliano Milanese, che abbiamo visto a Tavazzano, compagni, è avvenuto su una scala differente, più grande nelle campagne dell'Italia. Guarda che venne fuori e poi è stato insabbiato uno scandalo per la scomparsa di 89 braccianti e braccianti donne polacche nel Tavoliere delle Puglie, di cui ha parlato Leo Grande in un suo libro, no? Che non mi è piaciuto tanto perché era un po' furbo, ma non mi piacciono le cose dette a metà. Lì sono scomparsi 89 braccianti. Ed è stato poi, sono stati condannati un paio di caporali immigrati. Allora tutto il resto, cioè tutti i mandanti e così via, sono evaporati, nessuno ha indagato a fondo. Quindi noi dobbiamo farci carico di questa denuncia sistematica, perché nelle campagne c'è meno forza organizzata dei proletari e quindi questo emerge di meno, no? Spesso vivono un singolo bracciante in una stalla, due, e non hanno la forza di far uscire questi, ma di delitti tipo Adil e di aggressioni tipo San Giuliano Milanese o Tavazzano, guarda, nelle campagne avvengono quotidianamente.
Certo. Allora, mi sembra veramente intelligentissimo e molto lucido, soprattutto un tuo appunto, scusa se ti interrompo, ma vorrei sottolinearlo ulteriormente il fatto che si cerchi di indirizzare l'attenzione verso i caporali, questa figura in qualche modo funzionale anche a un certo tipo di narrazione, che mi fa venire in mente un po' lo scafista, un'altra figura iperstigmatizzata, iperrappresentata rispetto ai generali, rispetto alla struttura che produce e promuove determinate condotte. Tornando ai lavoratori delle campagne, visto che l'hai citato, visto che abbiamo anche citato la loro vulnerabilità, mi sembra che ci sia in generale un aumento della vulnerabilità anche in termini contrattuali, sia in termini appunto di salute e sopravvivenza di lavoratori e lavoratrici in diversi comparti, ma per alcuni vale fondamentalmente con un peso di una rilevanza diversa la ricattabilità attraverso il permesso di soggiorno, che è un'altra forma di violenza non celabile. E per esempio nelle campagne ci sono proprio delle strutture, ne sono emerse alcune nel Lazio, ma immaginiamo che Rosarno, San Ferdinando non siano molto diverse, ma per esempio nel Lazio, soprattutto con i lavoratori di provenienza indiana, Sikh, eccetera, vengono addirittura drogati, cioè si sovrappone anche un mercato di dopanti, di stupefacenti, di oppioidi e anfetamine per promuovere una forza lavoro dopata, quasi deumanizzata, non solo nel trattamento ma anche nella richiesta di prestazioni.
Certo, no, per questo ti dico, questo fenomeno, diciamo anche quello che è il SICOVAX, ha avuto la forza, il coraggio, la determinazione, l'organizzazione di farlo emergere. Oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera di uno di questi manager che dice, no, del settore logistico, dice no, ma noi vogliamo bonificare, eccetera, eccetera, ammettendo anche loro, anche lui, che è una giungla di asfalto dove c'è una presenza di malavita organizzata, quella illegale, perché c'è una malavita organizzata legale. Ed è intrinseca alle istituzioni dello Stato. E poi c'è una malavita organizzata illegale, tra virgolette, perché più legale di quella non c'è niente, è fattuale, è presente dappertutto. Ma l'altra cosa quindi, hai toccato un punto essenziale. Chi vuole lottare contro questi fenomeni, innanzitutto deve, per quanto riguarda le campagne, non solo dare appoggio a tutti i tentativi di auto-organizzazione dei braccianti che si stanno svolgendo con grande fatica in giro per l'Italia, ma non stancarsi mai di chiedere, rivendicare contro il governo, questo governo è, se possibile anche peggiore dei precedenti, la regolarizzazione totale, incondizionata, di tutti gli immigrati senza permesso di soggiorno. Con un permesso di soggiorno incondizionato, non legato al lavoro, è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea. Questo è un aspetto fondamentalissimo. L'altro aspetto è alzare il velo sul fatto che in Italia, dove già ci sono 4 corpi repressivi, se ne è creato nell'ultimo decennio un quinto, perché l'Italia pullula di strutture, istituti di vigilanza. Ma sai quanti erano almeno l'ultima statistica del 2017, da qualcosa come 65.000 persone impegnate in questo settore? Gli istituti di vigilanza, quelli diciamo così usati più dalle grandi imprese, quelli più grandi eccetera, sono cresciuti in 20 anni di quasi il 600%. Non so se è chiaro.
È chiarissimo, e tra l'altro rimanda a un altro profilo dell'avanzamento neoliberista anche nei settori tradizionalmente di appannaggio dello Stato, come quello del potere muscolare, del monopolio della violenza, di cui abbiamo parlato in passato. Ci sono gruppi, strutture molto più grandi di SKP Group, di cui stiamo parlando adesso, e delle micro milizie utilizzate, dei micro contractor. Ci sono per esempio multinazionali della repressione privata come G4S, che viene dispiegata per reprimere i minatori in Sudafrica, sì, controllare il funzionamento delle miniere in Sud America, e in qualche modo stiamo iniziando a osservare...
Sono quelle dei campi di concentramento degli immigrati, sai, questa impresa che tu hai citato, no? Statunitense, e controlla una quantità di campi di concentramento di profughi, capisci? Cioè qui siamo davanti a una duplicazione, come c'è la duplicazione, gli eserciti degli stati e gli eserciti privati, no? Certo. Come ai tempi, come dicevi prima, ai tempi delle compagnie delle Indie, c'erano le compagnie delle Indie britanniche, francesi, olandesi, avevano il loro esercito privato.
Certo.
E così stiamo, diciamo, stiamo duplicando questo. Perché questo? Perché c'è un processo di crisi, anche se ci può essere una ripresa di un anno, eccetera, c'è un processo di avvitamento della crisi del sistema capitalistico che viene da lontano, nonostante diciamo le performance eccezionali della Cina che prima o poi finiranno, c'è un processo di crisi che porta i capitalisti singoli e i capitalisti di Stato e lo Stato capitalistico a intensificare la repressione, per cui questa dimensione della denuncia, questa dimensione della lotta deve diventare organica all'azione, diciamo, io dico in generale, poi ci sono tante modalità di anticapitalismo, io appartengo a quella internazionalista, rivoluzionaria internazionalista, però dico tutti gli anticapitalisti dovrebbero incorporare, non fare una denuncia a sé, specializzarsi nella denuncia della repressione, vedere solo la repressione, ma nel sostegno alle lotte, questa denuncia della violenza padronale, della violenza di Stato contro le lotte, deve diventare un elemento organico e rivolgendoci all'insieme dei lavoratori, cioè non rimanete a guardare che vengano trattati così, picchiati o anche ammazzati, feriti, intimiditi i vostri compagni di lavoro, perché questo riguarda il destino di tutti. Questo dovremmo essere capaci, no, di socializzare, no? Alzando proprio il velo che ancora continua a coprire queste cose, come se fossero cose che accadono, sì, in modo eccezionale per un disguido, perché questo qui magari aveva fretta e l'ha messo sotto quando ce l'aveva davanti, quindi tu non metti uno sotto e fai un omicidio diciamo così occasionale, no? Perché no, non l'hai visto
sicuramente. Ti lascio solo con un ultimo appunto perché poi dobbiamo andare in chiusura. Scusa, dicevo, ti lascio con un unico ultimo appunto perché poi dobbiamo andare in chiusura. Per esempio, mi ha fatto venire in mente la nostra chiacchierata, parlavi appunto dell'avanzamento di un capitalismo sempre più feroce e sempre più attento al suo profilo repressivo per controllare in maniera muscolare e anche di intelligence in qualche modo quanto avviene sul lato del conflitto. In Francia, per esempio, lo scorso gennaio è stato approvato un sistema di schedatura degli attivisti politici, compresi gli attivisti sindacali, che arriva a raccogliere sia le loro opinioni, sia i dati di salute, e si estende ai loro familiari, addirittura ai minori. Cioè stiamo arrivando, senza andare distante, senza andare a quelle che l'Occidente ancora dipinge come distopie per non osservare cosa avviene nel suo ventre, a dei livelli estremi.
Certo, e la Grecia? La Grecia pochi giorni fa, anche su questo, cioè, noi abbiamo pubblicato un articolo sul Pungolo Rosso di Intavanellos, hanno abolito il riferimento alle 8 ore, no? Come giornata lavorativa normale, quindi non c'è più straordinario se fai 12 ore in un giorno. Ma insieme a questo, a proposito di sorveglianza, hanno disposto con questa legge che ci sia presso il Ministero del Lavoro e degli Interni un elenco di tutti i lavoratori che hanno tessera sindacale. Cioè, non so se mi spiego.
Si palesa il profilo totalitario.
Certo. E in questo bisogna dire che la Fiat, no, ha precorso tutti. La Fiat, che dice l'autobiografia di una nazione, la Fiat è l'autobiografia di una classe capitalistica infame che in Italia, no, già dai tempi del fascismo, ma poi nella cosiddetta Repubblica antifascista, che per me è soltanto post-fascista, che è una cosa diversa, ha schedato 400.000 tra lavoratori e familiari di lavoratori. Ci sono due libri molto belli, ve li voglio segnalare, di una vecchia avvocatessa torinese, Bianca Guidetti Serra, che parlano della schedatura di massa fatta da ex carabinieri per la Fiat, assunti come guardiani. Capisci? Cioè, qui c'è una tradizione, cioè non è... come dicevi tu, cioè si va avanti tornando indietro, ma perché succede questo? E questo, su questo bisognerebbe ragionare più a fondo, sì. Perché non è la malvagità dei padroni, che i padroni sono padroni, punto. Però sì. Perché si sta estendendo tutto questo? Perché certo. Israele fa scuola? Perché molte di queste grandi società fanno capo a Israele o hanno consulenti israeliani.
Sì, sì, guarda, apriremo un capitolo enorme anche perché c'è tutto il discorso di cui questa trasmissione si occupa quasi costantemente, che è l'avanzare della società della sorveglianza e quanto questa sia promossa non da attori statali ma da attori privati che forniscono prodotti che poi plasmano l'ambiente sorvegliante in cui siamo immersi. E allo stesso modo quello che raccontavi tu della Fiat è il fatto di progressivamente normalizzare uno strumento inventato dai padroni per meglio governare la forza lavoro.
Certo. C'è tanto da fare, ecco. Spero di avervi dato qualche elemento, una mano, e lo faccio con piacere.
Grazie mille Pietro Basso, e tra l'altro ti invito a tornare a risentirci qualora ci fossero poi aggiornamenti. Insomma, questo quadro che state cercando di comporre, molto volentieri lo andremo a riprendere.
Va bene.
Grazie ancora, un caro saluto. Buona lotta.
A voi, ciao. A te, a voi. Ciao.